Bene, eccoci qua di nuovo con voi, Marco Ficcari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio.
Di nuovo nel pomeriggio di Maracanà. Allora, prima di andare a presentare i nostri ospiti, così già introduco un po' l'argomento al volo, perché c'è questo aggiornamento, lo ripeto, a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto in questo momento, che ci ha dato prima Tommaso Bonanni, riportato da tutto il mercato web, che fa ancora il punto sulla panchina della Juventus. Spalletti resta il nome più caldo, ma serve una trattativa, attenzione, importante. Perché? Lo spiego subito velocemente. L'idea della Juventus è infatti quella di pattuire col nuovo allenatore un contratto fino al termine della stagione, per poi valutare serenamente il da farsi. Ben diversa la richiesta invece del tecnico di Certaldo, che difficilmente potrebbe accettare questo tipo di scenario. Spalletti, dalle prime indicazioni, vorrebbe un contratto da 2 anni e mezzo, quindi per terminare questa stagione più 2 ulteriori. I dirigenti bianconeri, per andare incontro all'ex CT, potrebbero arrivare a mettere sul piatto un contratto da 7-8 mesi più l'opzione per la prossima stagione, condizionata al raggiungimento del quarto posto, e quindi cioè al raggiungimento della zona Champions. Si tratta, altrimenti sullo sfondo resta Raffaele Palladino. Allora, noi ci siamo già espressi, Stefano, faccio un giro così sento anche in collegamento con noi Massimo Orlando. Massimo.
Ciao Massimo. Marco, ciao Stefano.
Ben trovato Massimo. Antonio Di Gennaro, ciao Antonio.
Ciao Dice.
Buongiorno a tutti.
E poi dovremmo anche vedere, perché in collegamento video, anche Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ma dove
ciao,
sei?
Ciao Enzo.
Buon pomeriggio.
Dove
buon
sei
pomeriggio,
oggi?
Ciao a tutti.
E sei in panchina con tutte le maglie dietro, dove sei? Dove da noi? Dove sei posizionato?
No, ragazzi, tanti anni qualche maglia.
Che bello, manca. No, perché non l'hai mai fatto questo collegamento?
Stai
così
sottovalutando Enzo.
Avrà
ricevuto
lui
in dono.
Lui ha sempre degli scenari da castello proprio. Invece oggi vedi, si è messo
mostrare
bello,
un po'
mi piace.
La collezione.
Sono rimasto.
Ci piace molto.
L'altra faccia di
molto
sempre
scelta.
Elegantissimo come al solito. Sì. Allora facciamo un giro velocissimo.
Ciao a tutti, ciao agli amici che sono in ascolto. Ciao Antonio, Massimo.
Ciao,
un giro veloce perché poi voglio passare anche a parlare della Roma. Massimo Orlando, che ne pensi? Quale potrebbe essere la scelta migliore dopo l'esonero di Tudor?
Io avevo già detto l'altro giorno Spalletti, confermo Spalletti, però credo che voglia delle garanzie su almeno
2 anni e mezzo di contratto.
Sì, a fine di quest'anno e poi altri 2 anni, è normale che sia così. Mi sembra giusto, e giusto anche il cambio, perché onestamente aveva dimostrato tutta la sua confusione, un po' abbandonato anche dalla società, però insomma anche la formazione messa in campo ieri sera fa molto discutere, e credo che la Juventus abbia preso la decisione giusta.
Antonio Di Gennaro.
Ma sono d'accordo, anche perché Palladino va anche per 2 mesi, con tutto il rispetto. Spalletti ci vuole 2 anni e mezzo, mi sembra sia una cosa normale, anche se poi qui c'è da prendere in considerazione anche tutto il contesto generale, no, della Juventus. Però sulla scelta credo che, anche perché c'è una Thiago Motta ancora 2 anni di contratto, questo è il prossimo, quindi credo sia normale che l'ex CT voglia, non dico una sicurezza, anche per lavorare in un certo modo, perché quest'anno puoi anche prendere il migliore allenatore al mondo, la Juventus non vincerà mai il campionato, secondo me.
Però insomma in zona Champions ci deve arrivare, Antonio.
No, beh, chiaro, in zona Champions non ci deve arrivare, però.
Sì, no, adesso è in grossissimo, è in ritardo.
Se mettiamo anche in discussione una campagna acquisti di giocatori su arrivati e anche dell'esborso, cioè se uno prende Openda 43 milioni, qualcosa, cioè, bisogna anche capire chi va a prendere questi giocatori a quelle cifre. Con tutto rispetto, non voglio ovviamente difendere tutto, parlo di un discorso complessivo, perché è normale, poi l'allenatore paga, per l'amor del cielo, fa parte del nostro mondo. Però poi bisogna mettere anche in un contesto, lui è arrivato
in un certo
modo, ha fatto un mondiale per club, secondo me non era neanche contenti tutti, secondo me c'è anche molta confusione a livello societario, da come la vedo io.
Vado da Bucchioni, Enzo.
Io voglio essere tranchant, perché se la Juventus va da Spalletti, come credo sia andata, e gli propone un contratto da 8 mesi, vuol dire che non hanno capito nulla, ma proprio nulla, di come funziona il calcio, di come funziona il calcio in Italia, e l'hanno appena visto sulla loro pelle, perché hanno fatto lo stesso con Tudor, gli hanno fatto un contratto a termine, poi sono stati lì tanto tempo a pensarci con la clausola comunque ti posso mandare via, pago una penale. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire mettersi in casa un allenatore debole, un allenatore già destabilizzato prima ancora che cominci a lavorare, perché nello spogliatoio funziona così. L'allenatore deve essere forte, investito di una missione da parte della società, con grande fiducia, e la fiducia si tramuta anche in un avere un contratto a medio-lungo termine per farti lavorare. Cioè, ma voi pensate che arrivi Spalletti o chiunque altro allenatore che nel giro di poco tempo così rimette in piedi una situazione che è negativa e ha difficoltà da 5 anni? Cioè, questi io non so cosa facessi.
E qual è il motivo allora perché è difficoltà? Perché c'è incompetenza nelle scelte? Dobbiamo
ma o
dirlo.
Non conoscono il campionato, o non conoscono
allora,
il calcio italiano.
Allora, questa è una cosa da dire.
So, lì,
esatto, sono d'accordo. E chi c'è lì che diciamo è stile Juve? Che la Juve è sempre stata forte in questi dettagli, se vogliamo chiamarla così. Cioè, ma chi è arrivato?
Se in Francia cioè, ragazzi, l'allenatore
no,
si accontenta,
cioè, Chiellini che è stato l'unico vero calciatore, che lì che capisce di calcio, credo, ha poteri? Perché è inutile stiamo lì a parlare.
Bisogna pure vedere se poi è all'altezza. Poi non è
cioè, ci vuole competenza nel calcio, ragazzi.
D'accordissimo.
Bene, 5 anni che è questa situazione.
Sì.
Poi dicevano che Allegri era scarso.
Ragazzi, ma
problema
la
di fondo. Allegri ha fatto i miracoli alla Juve, non avendo un contesto. Ragazzi, inutile. Ora viene fuori tutta quello
Antonio,
che è stato.
3 allenatori in 1 anno e mezzo, perché anche Allegri è stato esonerato. Non è
però
che
perdonatemi, posso dire una cosa? Poi perché poi voglio toccare altri argomenti. Perdonatemi, io sono d'accordo sul discorso societario, anche mi sembra venerdì ne abbiamo affrontato c'era Massimo, Stefano, ricordo anche Braglia e De Paola, direttore, questo discorso è uscito in maniera forte anche venerdì, e io sono d'accordo, però io sinceramente che dopo siamo arrivati a ottobre, saranno 3 mesi che questo allenatore, 3 mesi, poi ci mette il mondiale per club, quanto avrà? 4 mesi ci avrà lavorato con questo gruppo, questo allenatore? Non vedere niente o vedere una confusione immane, io comincio a dire ok, avete ragione, la società ha fatto un sacco di errori, però voglio dire, sta allenatore che non ci ha fatto vedere nulla, non ci ha fatto capire nulla, io penso che bisogna parlare pure di questo, perché sennò siamo d'accordo sui limiti di questa società, io non li discuto, però poi c'è il campo, se sul campo non si riesce a vedere niente, con chi me la prendo, Stefano?
Sono d'accordo con te. Abbiamo sempre detto, ripetuto.
Infatti se la sono presa con lui.
Abbiamo sempre detto che, insomma, voglio dire, l'abbiamo detto 1000 volte con Antonio, con Enzo, con Massimo.
I limiti della società ci sono.
Lo sappiamo. Poi dopo,
però dopo, ragazzi,
se tu ti superi e nelle ultime 8 partite non vinci mai e sei la Juventus Football Club e soprattutto nelle ultime 4 non riesci a segnare uno straccio di un gol.
394 minuti
la crisi
senza
è tecnica.
Dai, ragazzi.
E parallelamente, non tanto distante, la crisi della Viola, della Fiorentina, spiega anche questo. È vero, puoi avere sbagliato tutto, il mercato, quello che vuoi. La Fiorentina sono 8 partite che in campionato non prende boccia e non vinci neanche uno straccio di partita. Quindi ci sarà una crisi tecnica. Io sono d'accordo con te. Certo. Cioè, voglio dire, l'allenatore che sta a falla.
Sì, se no, perché
poi ha detto bene Massimo.
No, ma questo è vero.
Tu ti presenti all'Olimpico pensando a Juventus Udinese? Perché c'hai il Tour de Force? Turam e Ildiz,
scusami
Enzo, Stefano, ma Ildiz e Turam li puoi regalare così all'avversario? Ma dai, ma che scelte? Quindi alla fine
non ci sono alternative.
Cioè,
io penso gioca un 3 difensori e 2 terzini.
Sì, ho capito, dice, ma cominci senza Turam e Ildiz all'Olimpico contro la Lazio?
Mai, sempre
dice chiudi Enzo perché voglio andare su altri 2 temi, dopo la Juve ci ritorniamo.
Dicevo,
dai.
Ma io riconduco sempre alla società, perché io non l'avrei confermato, visto quello che ha fatto negli ultimi 3 mesi, è entrato a marzo, cosa ha cambiato?
Certo,
riuscito a malapena a conquistare il posto in Champions grazie al Venezia, l'ultima partita. Quindi l'errore è lì, l'avevamo visto che era un allenatore modesto e non da Juventus. Cosa l'ho confermato?
Enzo, io però scusatemi, io non sono d'accordo però sulla modalità dell'esonero. Perché adesso Brambilla siederà sulla panchina della Juventus mercoledì. Allora ditemi voi, a 48 ore da un incontro, voglio dire, tu l'ha sollevato all'indomani della sconfitta contro la Lazio. Ecco, là io non sono d'accordo. Cioè, o le zone di prima,
datemi,
o
allora,
no adesso a 48 ore dalla partita è presente.
Sì.
Ma in 4 anni, 2 direttori sportivi e 4 allenatori. Ma della Juve non è mai successo nella storia della Juve.
È rimasto il nome della Juve, non certo il contenuto. In questo momento.
Allora,
sì, sono d'accordo.
Questo è il problema vero.
Un giro velocissimo, Massimo. Questa vittoria della Lazio è una scintilla in casa Lazio oppure va presa per vittoria fine a se stessa e basta?
No, è una buonissima scintilla. La Lazio, secondo me,
anche, cioè, per dirti, anche nel derby aveva giocato bene, mi sembra una squadra messa bene in campo, lo conosciamo Sarri, sicuramente se guardiamo la panchina non è che abbia moltissimo, però gli 11 che ha messo in campo, Basic recuperato, qualche assenza che fra poco tornerà a disposizione, mi sembra una Lazio che possa fare assolutamente un buonissimo campionato. Ma ieri sera mi è piaciuta molto, al di là della Juventus,
e aveva 5 titolari assenti,
solo Sarri poteva fare una roba del genere, gli ha estratto l'anima alla squadra, solo lui.
Bella questa cosa che dici, mi piace, che ha estratto l'anima, certo, ha creato gruppo, sì.
Li hanno preso in giro perché l'hanno fatto firmare, poi dice il mercato è chiuso. Lui poteva andare via, le ha dette chiare le cose, problemi seri anche lì, ma solo lui poteva, ovviamente, ecco la centralità di un allenatore, quando si è detto all'inizio, bisogna vedere gli allenatori che possono dare qualcosa in più. Sarri lo sta dando al mille per mille, perché senza Sarri la Lazio era sprofondata, io la vedo così.
Bucchioni?
Sono assolutamente d'accordo, quando parliamo dell'importanza dell'allenatore, questa è la prova provata. Quando dentro uno spogliatoio entra un allenatore credibile, carismatico, che ti propone qualcosa, un tipo di calcio, che sia calcistico o psicologico insieme, trovi una fusione di energia. Ieri sera si è visto una straordinaria fusione di energia su quel campo, altrimenti non portavi a casa il risultato.
Sì, sì, sì.
Come dici tu, con tutte le assenze che ci sono, i problemi che si porta dietro alla...
Stefano, voglio chiudere con te, per passo per la Roma, perché approfitto anche della presenza di Dige. Si vede un
mi
gruppo.
Mi sono piaciuti, guarda, l'estratto l'anima e la fusione d'energia di Enzo prima di Antonio.
Sì, sì.
Credo che sia stata una partita fantastica, come fatta dalla Lazio, con il gruppo, dove alla fine
si sono sacrificati tutti.
Basic, da esautorato, da emarginato, è risultato essere un calciatore perfettamente integrato e in grado di fare buone partite. E senza dimenticare che ieri sera ha fatto la differenza con il suo gol, quindi questo è bello, perché questo è l'aspetto bello di questo sport, in cui magari anche un Basic entra in campo e gioca con un ardore, con una passione, con un attaccamento che magari non vedi in giocatori che stanno là da tanto tempo. E allora ti dà un motivo anche di dare qualcosa in più, no? Io ho visto una Lazio combattere fino all'ultimo metro sul centimetro, le cose eccetera. E non credo, adesso tu dici questa è la partita della svolta, attendiamo, no, perché questo è un campionato, campionato balordo, sì, dove le bucce di banana stanno dietro l'angolo, e quindi anche questo turno infrasettimanale vedrai regalerà
delle sorprese. Tu dici, vediamo. Dige, vengo da te velocissimo, perché hai commentato la Roma che dodicesimo successo esterno nel 2025, è la migliore da questo punto di vista, 9 volte la porta inviolata, 4 vittorie per 1-0, 3 gol subiti, migliore difesa, 8 gol in 8 partite, e il settimo migliore attacco. Diciamo, questo è l'unico dato che strida un po' su questo avvio della Roma, che ritorna al comando della classifica.
Beh, deve migliorare in casa, perché in effetti, insomma, 4 sconfitte mi sembra su 6 sono tante, compresa la Coppa. Però ha reagito alla grande, anche perché il secondo tempo con l'Inter già la squadra aveva reagito. E in Coppa sicuramente qualcosa è andato un po', diciamo, al meglio. Però io ieri ho visto un Dybala tirato a lucido, sereno, contento, felice, che rincorreva, ha fatto una partita devastante. E con il Sassuolo, che è una buona squadra, attenzione, che ha delle idee, che ha, ovviamente viene dalla Serie B, ma ha qualità, e quindi non era semplice ieri. E quindi poi ho visto Cristante nella mossa di metterlo come trequartista, come lui è nato, come credo sia veramente il suo ruolo. Ovviamente all'Atalanta l'ha detto anche Gasperini, la mossa tattica su Matic, che ha impedito, insomma, al Sassuolo di, nonostante abbia avuto le occasioni. Quindi la Roma concreta, fuori casa di più, e poi sperando che possano, per loro, come dice Gasperini, il miglioramento di attaccanti.
Dove può arrivare secondo te questa Roma, Antonio?
Ma lottare per i prime 4 sicuro. Lo scudetto, io vedo Inter-Napoli più forte in assoluto. Milan, la Roma si può giocare un posto in Champions, poi bisogna vedere l'Atalanta, però insomma la Roma però sta lì perché ha un'idea. Gasperini, sì, tanti dicono ma un po' di fortuna, ok, però è un allenatore che anche lì ha dato un'anima, un qualcosa.
Poi la fortuna ci vuole sempre fisico, nello sport, vedo, ragazzi, perché sennò stiamo qui a dire sempre fortuna fa parte dello sport, fa parte della vita.
No, così hanno letto che c'è uno fortunato, ma altrimenti fa parte appunto del gioco. Lui però vuole iniziare subito, il progetto era 3 anni, ma lui vuole fare subito.
A me la mossa di Cristante, trequartista, mi è piaciuta tanto.
Eh no, ma poi sta migliorando di giocatori, sì, Wesley, sì. Ieri quando l'ha messo a sinistra è stato devastante,
sì, sì, sì.
E Dovby, che ha fatto 2 assist, ancora non è al meglio. Certo, se cominciano a fare con gli attaccanti, se imparano a giocare, perché lui l'ha detto, ho visto fare finalmente il primo allenamento vero a Ferguson. questo infatti gli ho fatto la domanda, nel senso che poi si è fatto male, ha preso una botta, non era a disposizione, però questo è indicativo.
Certo, certo,
lui,
certo.
Gli attaccanti ha bisogno, come tutti, non so, a livello di stipalizzazione, ma soprattutto per dare i tempi alla squadra, certo, per il movimento, per lo sviluppo del gioco, e in questo mancano. Però se c'è un Dybala così, se Bailey torna a quello che dopo lo strappo, insomma, sulle
ti dà buone sensazioni, buone sensazioni. Stefano Impallomeni,
non sappiamo quanto può durare questa Roma, ma sappiamo una cosa certa, che Giampiero Gasperini è un grandissimo allenatore.
Assolutamente.
E non lo scopriamo però oggi.
Super.
Eh?
Perché ha una squadra che a livello di caratteristiche fa fatica a riconoscere. Però lui che cosa fa? Toglie le comodità a questi calciatori e li fa girare come veramente come no? Allora Wesley a sinistra, Celic da braccetto, poi sposta, mette Hermoso, cioè li sta ruotando e togliendogli le comodità, cioè questo calcio posizionale, questa Roma forte. Infatti lui a fine partita cosa dice, Marco? Lui, questa squadra è già evoluta tatticamente, quindi lui ci sta mettendo, secondo me, gli sta mettendo addosso un po' di personalità e la reattività. Allora, se tu vedi Roma Vittoria Pilsen, vedi una squadra confusa, una squadra che
però l'ha detto,
a ridosso di una crisi male, ipotetica, potenziale crisi, va a Reggio Emilia e come gioca da prima della classe. Quindi questo è un po' come l'Atalanta quando prendeva quel periodo, inanellava no?
qualche sconfitta, poi
però andava lì e sì, dominava. Sì, quindi gli ha dato personalità, reattività e soprattutto un'altra cosa, da un punto di vista. Lui parla di Dybala, deve fare 15 gol senza calci di rigore, cioè non si media. Ma come però? Dybala con Sulle Pellegrini è un discorso, lì appeso a falso 9? No! E lui deve fare il centravanti con il Beri della situazione, il Dobic, le Sharawi. Allora lui deve giocare prima o seconda punta, appunto. Gli esterni
cosa
del campo,
a Palermo,
gli esterni del campo di Dybala non li deve più conoscere.
A Palermo giocava, faceva proprio l'attaccante.
Sì, però il falso 9 con Sulle Pellegrini non funziona, dice. Lui funziona con, se c'è un centrocampo più robusto, che gli viene gente con gli esterni da dietro, lui deve essere l'unico deputato.
Infatti, alla 3-5-2.
Esatto. Lui o seconda punta o punta. Sì. Ma non gli mettete a fianco Sulle i Pellegrini, perché lui non può fare il centravanti falso 9 con i due.
Orlando,
manca un vice con
manca un vice con dice Dige. Orlando poi chiude
il campo. Con
un giocatorone, ragazzi. Chiude poi Bucchioni. Orlando, vai.
Ma che devo dire? Un genio, Gasperini, davvero. Geniale, ha capito intanto che doveva fare una fase difensiva unica. La Roma ha subito 3 gol, ricordiamocelo.
Sì, migliore difesa della serie.
Assolutamente. Poi chiaramente avendo giocatori come Dybala su lei, insomma, ma soprattutto Dybala, se gli sta bene, sa che prima o poi un gol te lo può fare. Dunque, geniale il fatto di aver rinunciato anche un po' ad alcune sue idee di calcio, proprio perché non aveva i giocatori a disposizione, però ha messo su un gruppo,
sapiente,
una voglia, una grinta che sinceramente i tifosi della Roma devono non essere contenti di più.
Bucchioni, chiudi te, poi andiamo in pausa. Enzo, sulla Roma.
Ma sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, aggiungerei soltanto una cosa. Possiamo dire oggi, dopo 2 mesi, 8 giornate di campionato, che Gasperini ha sfatato tutta quella negatività che aveva attorno? Non è da grande, chissà a Roma cosa succederà. Ecco, Gasperini è un grande allenatore e l'ha dimostrato su qualsiasi piazza. Non è un grande allenatore soltanto a Bergamo, perché ci portava dietro quest'aria, no? E quest'aria in 2 mesi è completamente evaporata. Quindi mi sembra che questa sia la considerazione da fare. Al di là del valore della Roma, che è evidente, la mancanza di un attaccante gasperiniano, te lo dicono i numeri, se ci fosse magari evolve Dobwick, evolve Ferguson, li aspettiamo, lì non ce l'ha. Però Gasperini è un grande allenatore, ora c'è il timbro sopra dopo questi 2 mesi di Roma.
Allora, vi dico proprio velocemente, poi mi fermo, che la decisione di esonerare Tudor, vado su tutto mercato web, è maturata all'alba, con John Elkann in prima linea. Continuare avrebbe significato rischiare di allontanarsi definitivamente dalle zone dell'alta classifica. Troppa confusione tattica equivale a 0 identità, si è detto in società. E quindi è arrivata questa decisione. Mi fermo e saluto Antonio Di Gennaro. Antonio, grazie.
Ciao Antonio.
A presto. Un abbraccio.
Ciao.
Rimangono con noi Orlando e Bucchioni, perché ripartiamo un attimo anche dalla questione Juve con un altro approfondimento. A tra poco.